Fino adesso Mussolini è stato internazionalista, pacifista, contro il colonialismo, sempre a favore della lotta di classe, degli operai. Pacifista non nel senso della politica interna, perché non era molto pacifista, anzi era uno molto violento, molto aggressivo, però pacifista nei confronti degli altri popoli, cioè ognuno deve essere libero a casa propria. Il movimento socialista promuove l'emancipazione dei popoli, quindi il pacifismo non nel senso di accettare supinamente le condizioni dettate dalla politica del governo, quello no, però nei confronti degli altri popoli, cioè evitare il colonialismo, ecco, in questo senso forse non era chiaro. Improvvisamente, quando scoppia la Grande Guerra, dopo una prima fase in cui continua a portare avanti queste sue idee internazionaliste e di lotta di classe, Mussolini si converte a causa nazionalista. Il precedente potrebbe essere la sua frequentazione degli ambienti nel Trentino, dove c'era l'irredentismo, c'era l'idea appunto di fratelli che andavano liberati. Ma questa conversione sembra piuttosto repentina. Per esempio, questo è un articolo nell'Avanti del 26 luglio del 1914. Abbasso la guerra. Mi sembra che sia chiarissimo, insomma. Sorga dunque dai circoli politici, dalle organizzazioni economiche, dai comuni e dalle province, dove il nostro partito e i suoi rappresentanti, sorga dalle moltitudini profonde del proletariato un grido solo e si è ripetuto per le piazze e strade d'Italia. Abbasso la guerra. È venuto il giorno per il proletariato italiano di tener fede alla vecchia parola d'ordine. Non un uomo né un soldo a qualunque costo, perché in guerra ci vanno gli operai a morire per i capitalisti e i soldi che vengono spesi per la guerra sono quelli sottratti alle tasche degli operai e dei contadini. Quindi qui sembra essere l'uomo di sempre, però già nell'ottobre, quindi tornando indietro, sono passati 3 mesi, luglio, agosto, settembre, ottobre, a metà ottobre pubblica un articolo che è l'inizio del suo voltafaccia. Infatti poi verrà chiamato traditore, perché dalle colonne dell'Avanti, la cui linea dovrebbe essere quella del Partito Socialista, e il Partito Socialista continua a ripetere neutralità, notate che i socialisti però al loro interno cominciano a dibattere, a dividersi, perché il richiamo dell'irredentismo, del risorgimento, la quarta guerra d'indipendenza, non solo in Italia, anche i socialisti in Germania, anche i socialisti in Francia, il richiamo della patria è forte e il fronte socialista internazionalista tende a frammentarsi. Alcuni continuano a ripetere il verbo socialista di sempre, altri invece dicono no, in questo caso dobbiamo guardare alla patria. Mussolini è uno di questi, infatti scrive un articolo che sembra provare a tergiversare, a barcamenarsi o a segnare un graduale cambio di fronte dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante. Avete capito che è una specie di scioglilingua. Che significa neutralità attiva ed operante? Significa che sta cambiando idea. Cioè, in sostanza, questo articolo fa capire che Mussolini propende per l'interventismo. Quindi qualcosa in lui è maturato. E infatti il Partito Socialista se ne accorge, lo silura, viene espulso dal partito e ovviamente viene meno anche il suo ruolo di direttore dell'Avanti, che ne è la voce ufficiale. E quindi che fa Benito Mussolini? Fonda un altro giornale. Questo giornale si chiama Il Popolo d'Italia. Già da prima erano in atto le trattative per fondare. Nel giro di 3 settimane Mussolini è già capo di un altro giornale e questo giornale comincia a parlare un linguaggio completamente diverso rispetto a quello socialista, cioè un linguaggio di feroce interventismo politico. Come mai riesce a organizzare Il Popolo d'Italia così velocemente? Beh, insomma, anche perché ha dei buoni sponsor e questi sponsor si trovano in Francia. Perché la Francia dovrebbe spendere soldi per un giornale italiano? Per portare l'Italia in guerra, perché la Francia sta soffrendo molto. Cioè, vi ricordate la battaglia della Marne? Insomma, la Germania preme là sul fronte occidentale contro la Francia. L'ingresso dell'Italia in guerra potrebbe cambiare le sorti della guerra, per cui le si prova tutte, per via diplomatica, per via politica e anche attraverso finanziamenti a tutte le organizzazioni che sostengono l'intervento militare italiano. Noi eravamo nell'altra alleanza, eravamo con la triplice alleanza. Sì, però poi eravamo rimasti neutrali per tutte le clausole che ben sappiamo. Però era ancora in corso un dibattito. La Francia si faceva avanti, ma non soltanto la Francia, tutti quanti si facevano avanti per tirare per la giacchetta. Vi ricordate, abbiamo visto con i manifesti in cui l'Italia era una bella donna che veniva sedotta ora dall'uno ora dall'altro, tirata per le maniche della camicia. Era stato eletto anche in consiglio comunale a Milano, vedete che la carriera politica cominciava a muovere i suoi primi passi. Era parte anche di un consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio, della Cariplo, e ovviamente tutte queste erano state ottenute in quanto era un dirigente importante del Partito Socialista. Comunque Il Popolo d'Italia dice così: si levi dalle piazze il monito solenne ai governanti, non più indugi neutrali, l'ora di agire è venuta. Quindi non una neutralità attiva, ma invece basta, è arrivato il momento di intervenire. E ovviamente dalle colonne dell'Avanti, a direzione di un altro direttore che porta avanti la linea ufficiale del partito, si fa la parodia di Mussolini come un traditore, come un Giuda pronto appunto a coltellare il partito, a colpire alle spalle i socialisti stessi. A sua volta naturalmente infiamma la polemica politica, perché Mussolini attacca il Partito Socialista ed è da questo momento che le due strade si biforcano, perché i socialisti attaccano Mussolini e Mussolini attacca i socialisti. Si è ormai del tutto convertito alla causa del nazionalismo e della guerra. In particolare lui attacca Claudio Treves, che era il suo obiettivo polemico fin dall'inizio, vi ricordate, da quando l'aveva licenziato completamente, separandolo dal destino dell'Avanti, e lo definisce non direttamente, indirettamente, un venduto. È uno che si marita bene con una donna ricchissima e per questo nei fatti ha tradito il socialismo, perché appunto non conduce una vita da socialista ma una vita da borghese. Quindi le sue parole di moderazione sono motivate dal fatto che adesso è diventato parte dell'elite, secondo la teoria dell'elitismo. E allora, ecco, questo è l'atto di accusa contro Claudio Treves, qua più che altro come curiosità, perché l'odio tra i due diventa così acceso che a un certo punto Treves, sentendosi offeso nella sua dignità, lo sfida a duello, e ci sarà il duello tra Benito Mussolini e Claudio Treves, combattuto a colpi di sciabola con tutti i crismi, quindi alla presenza di testimoni, di notai eccetera. Sembra una scena di altri tempi, ma anche D'Annunzio si prodigava in queste attività, sfidare appunto i mariti offesi nel loro onore da fatti di corna. In questo caso non è un fatto di corna, ma un'offesa alla dignità della persona di Treves. I due appunto si affrontano alla sciabola il 29 marzo del 1915, un assalto durato 25 minuti, al termine del quale Mussolini colpisce ripetutamente l'avversario, il quale viene ferito ma non ucciso, e a sua volta viene colpito con un colpo di sciabola all'orecchio. Alla fine si interrompe il duello, si redige un verbale, tra i due non ci sarà più una parola rivolta, continueranno a odiarsi. Questo è Claudio Treves con Carlo Rosselli e Filippo Turati in esilio a Parigi, per cui Mussolini si ricorderà del suo vecchio nemico anche quando diventerà il duce d'Italia, e tutta questa gente, cioè dirigenti del Partito Socialista o simpatizzanti, comunque antifascisti, si troveranno poi a Parigi in esilio, da dove cercheranno di organizzare una specie di resistenza antifascista con modesti risultati. Mussolini è sempre più ferocemente a favore della guerra e quindi viene arrestato, tanto per cambiare un'altra volta, a Roma l'11 aprile del 1915 dopo un comizio a favore dell'intervento. Questa è una scena che lo vede appunto catturato. Mussolini scrive, vedete, con parole molto chiare: la disciplina deve cominciare dall'alto se si vuole che sia rispettata in basso. Quanto a me, sono sempre più fermamente convinto che per la salute dell'Italia bisognerebbe fucilare, dico fucilare nella schiena, qualche dozzina di deputati e mandare all'ergastolo un paio almeno di ex ministri. Non solo, ma io credo con fede sempre più profonda che il Parlamento in Italia sia un bubbone pestifero. Occorre estirparlo. Le parole in realtà potevano essere buone anche per il socialista massimalista che era prima, cioè l'idea, però per fare uno Stato socialista. In questo caso lui dice appunto che la politica è un problema, il Parlamento è un problema, le decisioni non vengono prese. Ci sono appunto quelle logiche per cui tra corruzione, tra fiducia, tra alleanze che cambiano, niente si può veramente fare. Quindi bisogna farlo nelle strade, nelle piazze, attraverso la forza violenta. Qui in questo caso si tratta invece di portare l'Italia in guerra. E allora ecco la saldatura. Vi ricordate, abbiamo visto con quanta cortesia e con quanto rispetto D'Annunzio scrivesse a Mussolini, ricevendone poi anche delle risposte. Quando è che le due storie convergono? Appunto per sostenere l'intervento in guerra. Stiamo quasi riavvicinandoci al punto di partenza, e cioè anche D'Annunzio nello stesso periodo sta facendo la stessa cosa di Mussolini. Dal discorso di Quarto, quando c'era l'inaugurazione di questo monumento per rievocare la spedizione dei Mille, D'Annunzio, che si trovava in Francia, era ritornato in Italia per sostenere l'intervento in guerra, e quindi D'Annunzio e Mussolini parlano proprio lo stesso linguaggio, quello della violenza e dell'intervento. Qui l'immagine di D'Annunzio che va per prendere il suo posto di oratore nel discorso di Quarto, D'Annunzio che parla nei teatri durante le radiose giornate di maggio, altro slogan l'ho inventato, varie riviste che sostengono la guerra, la Cerba è una di queste, tutta una giornata di dimostrazioni a Roma, perché gli interventisti sono pochi ma sono molto rumorosi e molto attivi, per cui le piazze vengono riempite, e poi è la violenza. Per esempio, vi leggo solo questa per non perdere troppo tempo, D'Annunzio parla appunto di formarsi in drappelli, formare formatevi in pattuglie civiche, fate la ronda, ponetevi alla posta per pigliarli, per catturarli, i deputati pacifisti, non una folla urlante, ma siate una milizia vigilante, cioè l'idea appunto di formare quasi delle squadre d'azione di volontari che vogliono forzare la mano al Parlamento per portarlo a votare l'entrata in guerra dell'Italia. Vedete che i due si capiscono perché parlano lo stesso linguaggio della violenza, e così l'Italia entra in guerra. Che fa Mussolini? Se vuole essere coerente con il suo voltafaccia e dimostrare che non è un traditore, deve arruolarsi come volontario. Beh, la stessa parabola che farà anche D'Annunzio. Lui va volontario come soldato semplice nel reggimento dei bersaglieri, tiene un diario di guerra, corrisponde con il popolo d'Italia, racconta la vita di trincea e cerca di rappresentarsi in chiave eroica. I suoi superiori lo promuovono e ne parlano bene: attività esemplare, qualità battagliere, serenità di mente, incuranza ai disagi, zelo, regolarità nell'adempimento dei suoi doveri, primo in ogni impresa di lavoro e ardimento. Questo è un rapporto del 1916 con cui lo si promuove al ruolo di caporal maggiore. Insomma, la guerra la fa bene. Viene ferito gravemente nel febbraio del 17 e quindi deve riparare negli ospedali militari. Forse il fascismo poteva nascere lo stesso, ma sarebbe stato differente senza di lui, sicuramente. E allora vediamo, lasciamo che la guerra finisca, lui è stato ferito, siamo ormai in tempi di pace. Come cambia la geografia politica, il voto degli italiani da prima della guerra a dopo la guerra? Qua vi riporto i dati, così come io li ho trovati, delle elezioni politiche in Italia nel 13, quindi poco prima della guerra, già con il suffragio universale, maschile, sempre maschile, e poi nel 19, subito dopo la guerra. E allora vediamo un po' che c'è stato un vero e proprio terremoto politico. Questo terremoto politico consiste in questo: che prima della guerra a guidare i governi era sempre il Partito Liberale o un insieme di partiti liberali. Partiti liberali sarebbero partiti di ispirazione borghese, che hanno come base sociale la grande borghesia. Poi avevamo come terzo partito il Partito Socialista, che rastrellava il 17%, cioè in crescita, ma un partito comunque che non poteva ambire a governare. E infatti i liberali governavano con i cattolici in quella fase storica, attraverso un accordo che era il Patto Gentiloni, per cui i cattolici, che non avevano un partito di riferimento, votavano preferenzialmente i liberali rispetto ad altri partiti per avere garantiti certi temi cattolici. Andiamo a vedere che cosa succede nel 19, nelle prime elezioni politiche dopo la fine della guerra. Beh, vedete che il Partito Liberale non è più al potere, non è più il primo partito è il Partito Socialista, che è arrivato al 32% dei voti, per cui si capisce che qui, siccome si vota con le stesse regole di prima della guerra, a essere cambiato è proprio il voto degli italiani, cioè gli italiani che sono nati in guerra adesso votano socialismo assai di più di quanto non lo votassero prima. Poi abbiamo il Partito Liberale, che ha cambiato nome, è sempre un gruppo, una lista di partiti, prende il nome di liste concordate, che rastrella il 15,91% dei voti, quindi è crollato, ha perso due terzi dei voti praticamente. E vedete che c'è un nuovo soggetto politico, è il Partito Popolare, perché i cattolici sono diventati una forza politica. Prima della guerra nessun partito cattolico, c'era il voto dei cattolici che poteva essere indirizzato attraverso vari patti politici, ma dopo il 19 Don Luigi Sturzo, un prete siciliano, ha fondato con l'autorizzazione della Santa Sede il Partito Popolare Italiano, che è l'antenato della Democrazia Cristiana, cioè un partito che ha varie anime, un'anima conservatrice, un'anima moderata, un'anima più di sinistra, come tante sono le anime della Chiesa. La gerarchia ecclesiastica e il piccolo prete di campagna o di provincia hanno di solito visioni un po' diverse dei problemi. Comunque c'è un nuovo soggetto politico concorrenziale con i socialisti. Ciò nonostante i socialisti prendono molti voti. Un'altra cosa voglio farvi notare è che un'alleanza tra i socialisti e i popolari avrebbe consegnato il governo del paese alle forze di centro-sinistra. Oggi potremmo utilizzare questa terminologia, perché il Partito Popolare ha varie anime, si colloca più o meno al centro. I socialisti sono di sinistra invece. Ricordiamoci sempre che è in corso la rivoluzione russa e tutti guardano a Mosca e a quello che succede da quelle parti. Però qual è il problema? Che i cattolici non si vogliono alleare con i socialisti e i socialisti non vogliono allearsi con i cattolici, per cui chi finirà per governare? I liberali, i quali riescono, nonostante siano minoranza, attraverso degli accordi, spaccando anche i partiti, ottenendo voti sparsi, riusciranno a portare avanti dei governi, ma molto fragili, perché i governi governano con mille veti incrociati, perché mettono insieme molte anime differenti, non riescono quindi a governare dando stabilità. E per cui anche dal punto di vista politico, se economicamente l'Italia è in difficoltà, se socialmente l'Italia è in tumulto, politicamente l'Italia è molto fragile, manca una forte maggioranza. Ed è proprio in questi momenti, siccome i governi non governano e ci sono continue crisi parlamentari che vengono risolte poi con varie alleanze insoddisfacenti, è proprio così che poi la violenza fa la sua escalation. I valori del Partito Popolare Italiano sono tanti. Se vogliamo guardare alle motivazioni meno nobili, ci potrebbe essere anche questa: fermare il socialismo, perché non dimentichiamoci che il socialismo è anticlericale e anticristiano, per cui una delle motivazioni è anche questa. Facciamoci avanti noi prima che vengano avanti altri che sono peggio di noi. Noi possiamo essere vicini al popolo, ma con moderazione. E poi il vizio della sinistra, il vizio del Partito Socialista, è di spacchettarsi, di dividersi. Già prima della guerra abbiamo visto che si è diviso tra riformisti e massimalisti. Dopo la guerra c'è un'ulteriore scissione tra socialisti e comunisti. Perché? Perché i comunisti sono quelli che aderiscono alla Terza Internazionale, che è quella voluta da Lenin per coordinare la rivoluzione mondiale. Dobbiamo esportare la rivoluzione non soltanto in Russia, in tutto il mondo. E quindi, se siete dei bravi comunisti, dovete fare il Partito Comunista e rompere con qualunque tentazione democratica o riformista. Ecco un altro fattore di debolezza, cioè i socialisti non si alleano ai popolari, cioè ai cattolici, e al loro interno si dividono, indebolendo anche il fronte socialista, per cui c'è una parte che la pensa come i professionisti della rivoluzione, come un'elite militare, sono i comunisti, e invece i socialisti più tiepidi, più moderati, più progressisti o più democratici. E quindi anche qui abbiamo la visione radicale, per esempio, di Bordiga e quella riformistica di Turati. Però entrambi poi verranno esiliati dal fascismo o costretti all'esilio dal fascismo. Gramsci e Togliatti sono dalla parte del comunismo e fondano la rivista L'Ordine Nuovo, cioè con le nuove idee che si ispirano direttamente al bolscevismo, a Lenin e alla lotta di classe. Siamo nel 1921, alla scissione avvenuta nel congresso di Genova. Questa è l'insegna di bottega. Il Partito Comunista Italiano nasce nel 21 come un sole che promette un ridente avvenire per tutti. E la Terza Internazionale stabilisce appunto questo, che non ci deve essere alcuna alleanza, non soltanto tra socialisti e popolari, ma che i bravi comunisti non accettano la logica della democrazia, cioè non accettano il voto, non accettano il Parlamento, lottano fino alla fine per la rivoluzione, cioè impongono la dittatura del proletariato, stile Lenin. La condanna è al social patriottismo e al social pacifismo, una frattura completa e assoluta con il riformismo. Sono obbligati quindi a staccarsi. Questo è un fattore di debolezza. Arriviamo quindi alle violenze fasciste. In una società violenta, con violenze di sinistra, abbiamo visto le squadre rosse di occupazione delle fabbriche o delle campagne, ci sono anche le camicie nere. Sono ex combattenti, arditi, gente abituata a menare le mani, gente violenta. Questa è l'immagine di una squadra d'azione di Lucca del 1922. Sono tutti giovani, sono tutti spavaldi, alcuni hanno prestato in guerra, altri non hanno fatto la guerra, ma avrebbero tanto voluto farla perché hanno una visione eroica ed estetica della guerra. Se ne vanno in giro in camionette, sono gli autocarri della guerra, Fiat 18, hanno delle bandiere che ricordano tanto D'Annunzio e Fiume, quis contra nos, con l'insegna del fascio, girano con dei manganelli e con dei vasetti di olio di ricino. I loro obiettivi sono i socialisti in primo luogo. Perché i socialisti? Perché sono i nemici contro la patria, contro l'intervento in guerra, contro l'esercito, e quindi in primo luogo vanno colpiti. Poi non dimentichiamoci che è una società molto disordinata quella del dopoguerra, con tanti scioperi, tante manifestazioni, con occupazioni, e questi soldati sono abituati all'ordine, alla disciplina, all'obbedienza. Questa società così caotica non riescono ad accettarla, vogliono riportare l'ordine e la disciplina a suon di manganellate. Gli effetti della cura dell'olio di ricino sono: prima della cura il rosso saliva, durante la cura il rosso discese, dopo la cura, per l'Italia nostra, eia eia alala. Questo è un richiamo d'Annunziano, un grido di guerra. Matteotti denuncia ovviamente le violenze spiegando esattamente quello che succede, cioè partono delle camionette dalle città, si recano nelle zone di campagna, circondano la casa del capolega, cioè di quello che coordina l'attività socialista di protesta per rivendicazioni salariali o per la richiesta di distribuzione della terra e via dicendo, lo minacciano: se non scendi ti bruciamo la casa, tua moglie e i tuoi figliuoli. Il capolega discende e poi lo pigliano, lo legano, lo percuotono, lo abbandonano in mezzo alla campagna nudo legato ad un albero. Questo è il sistema 100 contro 1, quindi violenze repentine con metodi d'assalto, con metodi darditi, che fa la polizia? La polizia finge di proteggere le sedi, per esempio, dell'Avanti, che viene devastato, le camere del lavoro, ma in effetti non sembra molto agguerrito in questa difesa, e le ragioni possono essere tante, perché hanno ricevuto forse mandato politico di tollerare queste intemperanze. Tutto sommato fa comodo che ci sia qualcuno che fa il lavoro sporco, cioè quello appunto di reprimere gli scioperi, di riportare ordine. Nessun partito politico vuole assumersi la responsabilità politica di agire contro gli scioperanti, quindi lasciamo che facciano queste squadre spontanee. In secondo luogo, perché molti di loro simpatizzano con le cause delle camicie nere, sono dalla loro parte, condividendone l'ideologia e i metodi, e tutto sommato li tollerano. Ci sono anche gli arditi del popolo, cioè una parte di arditi che invece di stare con il fascismo stanno con il popolo e combattono per quelle questioni socialiste, ma sono in numero minore, sono attivi tra il 21 e il 22, ma verranno sopravanzati dalle squadracce d'azione, le squadre d'azione o squadracce fasciste, le quali colpiscono fulmineamente con metodi militari ben organizzati e molto efficienti. Spaventano, intimidiscono, distruggono. A metà aprile del 19 c'è l'assalto all'Avanti, ricordatevi l'antica acrimonia tra il popolo d'Italia, Mussolini e l'Avanti. Ecco, la sede milanese dell'Avanti viene presa da camicie nere, guidate da Ferruccio Vecchi, e questo dà l'idea di quanto agguerriti siano i fascisti. Siamo ancora dentro il movimento fascista. Benito Mussolini dice che è stato tutto un movimento spontaneo, che lui non c'entra direttamente, però noi dei fasci non abbiamo preparato l'attacco al giornale socialista, cioè non è stata un'azione premeditata, ma accettiamo la responsabilità morale dell'episodio. Sono parole simili a quelle che pronuncerà dopo il delitto Matteotti, assumendosene la responsabilità politica. Cioè l'odio nei confronti di quel tipo di socialismo è così grande, noi lo condividiamo, che siamo ben contenti che sia successo, in fondo corrisponde anche alla nostra volontà, anche se noi non l'abbiamo organizzato. Ecco, si crea anche nelle elezioni amministrative del 20 un blocco antisocialista, la paura è che i socialisti possano crescere e vincere le elezioni, per cui si crea un blocco di tutti quelli che vogliono interrompere la scalata dei socialisti al potere, anche se nel 21 i socialisti, dividendosi, fanno il gioco dei partiti di opposizione, dividendo appunto i suffragi. Si creano insomma dei blocchi antisocialisti che prefigurano poi i blocchi nazionali. Un altro momento di svolta è l'assalto al Palazzo d'Accursio. Infatti nelle elezioni amministrative del 20 praticamente c'è un trionfo del Partito Socialista che avanza e prende moltissime amministrazioni locali. E allora che cosa fanno le squadre d'azione? Intervengono d'imperio per cercare di portare disordine e violenza in queste amministrazioni in fase di insediamento, in maniera da ottenere il commissariamento di questi comuni, in modo tale da impedire che vengano presi dei provvedimenti di carattere socialista. Con questa svolta, con questa crescita della violenza, crescono anche le camicie nere, che nel novembre del 20 sono state calcolate in 30.000 e già nel giro di pochi mesi, nel maggio del 21, sono calcolate nell'ordine dei 300.000. Le squadre d'azione, siamo entrati nel fascismo agrario, si mettono a disposizione dei latifondisti della terra in maniera da sgomberare le terre occupate dai contadini per cercare appunto di riportarle sotto il controllo dei latifondisti. Quindi qui le squadre d'azione giocano a favore della borghesia. Anche a nord, dove ci sono le fabbriche occupate, sotto banco gli industriali pagano le camicie nere e quindi finanziano il fascismo in maniera tale da ottenere il controllo delle fabbriche ed evitare appunto che finiscano in mani socialiste. Questa è la targa. Il 21 novembre 1920 avviene un premeditato assalto fascista al Palazzo d'Accursio, che è il palazzo comunale del comune di Bologna, con un eccidio che costa la vita a diverse persone e segna proprio un'escalation della violenza del fascismo agrario, inteso cioè come difesa dei privilegi dei latifondisti agrari. Esattamente il contrario di quello che il leader del fascismo, cioè Mussolini, aveva fatto fino a questo momento nella sua storia politica. Come mai Mussolini passa dall'altra parte? Per la guerra, per l'interventismo, per il patriottismo, ma anche probabilmente perché non c'era agibilità politica, non c'era spazio politico a sinistra. Cioè chi voleva votare delle riforme di sinistra guardava al socialismo o eventualmente al Partito Popolare. Non guardava un minuscolo partito che non aveva praticamente rastrellato neanche un voto, perché nel 19, in quelle elezioni che abbiamo visto prima, Mussolini non prende neanche un voto, non viene eletto nessun deputato, anche se si è presentato alle elezioni. Quindi capisce che c'è maggior spazio spostandosi a destra dello schieramento. Queste squadre d'azione hanno i loro organizzatori, che si chiamano poi con la terminologia fascista RAS. Questi organizzatori sono dei piantagrane molto in vista, vengono fuori dai ranghi dell'esercito, sono tutti quanti volontari nella guerra, oppure hanno avuto dei ruoli importanti nell'esercito. Tra questi ci ricordiamo Dino Grandi, che poi verrà ricordato per essere quello che provocherà la crisi del fascismo il 25 luglio del 1943, che è l'esponente di spicco di Bologna, Farinacci, Roberto Farinacci, esponente di spicco a Cremona, Giuseppe Bottai a Roma, Italo Balbo a Ferrara. Tutti questi personaggi poi avranno grande importanza e loro si portano in dote le camicie nere delle loro zone. Quindi c'è una specie di dialettica, c'è il capo politico Mussolini e poi ci sono i gerarchi del fascismo che sono questi. Vedete che il fascismo viene cooptato all'interno del blocco nazionale, ve l'abbiamo visto prima alle amministrative, alle politiche del 21. Giolitti ha una pensata: se lasciamo correre i socialisti si prendono il governo del paese e chissà come andrà a finire. Questi fascisti sono dei piantagrane, ma in questa fase ci sono utili. Quindi Giolitti spalanca le porte a tutte le liste che sono animate da uno spirito antibolscevico, anticomunista e antisocialista. I fascisti sono una piccola lista che non ha neanche preso un voto, ne ha presi pochissimi, non ha eletto nessun deputato nel 19. Ma se portano qualche voto, ben venga, insomma, si crea il cosiddetto blocco nazionale o blocchi nazionali, una lista appunto di partiti, di sigle che vogliono contribuire alla causa antibolscevica. In questa elezione del maggio del 21 anche i fascisti riescono a ottenere un po' di voti e riescono a eleggere 35 deputati in Parlamento. Non sono una grande forza politica, sono una piccola forza politica, ma per la prima volta Mussolini diventa un deputato del Regno d'Italia. Nel frattempo, il 4 di novembre del 21 c'è la cerimonia per la deposizione delle spoglie del Milite Ignoto all'altare della patria. È un momento importante che, se ce la facciamo, vedremo alla fine. Siamo arrivati alla marcia su Roma. Insomma, abbiamo capito che c'è un momento di grande tensione, ci sono state varie fasi. Il fascismo delle origini, quello del programma di Sansepolcro, era un fascismo ancora di sinistra, ma caratterizzato dall'interventismo, dal patriottismo, dal nazionalismo e dalla violenza. Poi c'è stata la scelta di Mussolini di passare direttamente verso l'estrema destra attraverso l'alleanza con le squadre d'azione che sono nate spontaneamente con riferimento a quei RAS di cui abbiamo parlato prima. Quindi c'è una specie di, come dire, anima civile in doppio petto intellettuale che rappresentata da Mussolini, e poi c'è invece un'anima di piantagrane, di persone violente, addestrate a colpire e che hanno sulla coscienza percosse anche vittime, perché poi vittime ne vengono fuori, che sono i RAS. Quindi c'è un'anima presentabile, che è Mussolini, che scrive sul giornale, che figura essere un intellettuale, che ha parole violente ma contemporaneamente sembra una persona con cui si può colloquiare, e poi invece ci sono quelli che sono i picchiatori, insomma, e lui ambiguamente sta un po' da una parte e un po' dall'altra. Notate che Mussolini stesso è un po' in ostaggio dei suoi RAS, perché la sua forza gli viene dalle camicie nere, quindi deve blandirle, ma non deve neanche farsi superare da quelli che le controllano, perché Balbo o Farinacci potrebbero superare lo stesso Mussolini, quindi deve in qualche maniera tenerli in equilibrio, un gioco di equilibrista. Arriviamo quindi alla marcia su Roma. Marcia su Roma è un colpo di Stato, ma molto particolare, perché non è un colpo di Stato come uno potrebbe immaginare, segreto, organizzato nei minimi dettagli e messo in atto fulmineamente. È un colpo di Stato praticamente propagandato, comunicato pubblicamente, addirittura a rallentatore, ufficializzato a membri del governo e perfino al re. E quindi c'era tutto il tempo per arginarlo e per bloccarlo. Gli eventi precipitano nell'ottobre del 1922. L'organizzazione della marcia su Roma sembrerebbe essere avvenuta a metà di ottobre del 22. Quindi sono passati pochi mesi, tutto sommato, da quelle scene, quelle aggressioni al Palazzo da Curcio a Bologna o l'aggressione alla sede dell'Avanti, che poi si è ripetuta. L'Avanti, tra l'altro, poi è stato subito ricostruito e ha ricominciato le pubblicazioni con campagne fortissime contro il fascismo e le sue violenze. Comunque la marcia su Roma viene lanciata come idea al congresso di Napoli nel 24 ottobre del 22. Era stata già organizzata precedentemente dai quadrunviri, cioè De Bono, De Vecchi, Italo Balbo e Michele Bianchi, personaggi vicini a Mussolini, esponenti noti dell'esercito che avevano militato in guerra. Qui li vediamo in fotografia mentre si recano appunto a Napoli, e qui li vediamo direttamente, qua si capisce che siamo in piazza del Plebiscito sul palco. C'è una grande manifestazione pubblica di camicie nere che convengono qui a Napoli, e si parla esplicitamente di una grande manifestazione per abbattere il governo e per prendere il potere con la forza. Un'esibizione muscolare di forza delle camicie nere, con cui si lancia un ultimatum al governo perché si dimetta e perché il re pensi di dare a Benito Mussolini l'incarico di formare il nuovo governo. È questo che si vuole ottenere attraverso la marcia su Roma, ma lo si dice esplicitamente con un comizio pubblico. Che cosa ne pensa il il re? Beh, innanzitutto il re sta più tranquillo rispetto a prima, perché Mussolini un tempo, se vi ricordate, era repubblicano e anticlericale. Ma ultimamente ha cominciato a essere più dialogante, si è convertito ad essere un monarchico e ha delle parole più miti anche nei confronti della Chiesa. Infatti ci ricordiamo tutti poi il concordato del 1929. Sicuramente il re guarda con paura all'avanzata del comunismo, anche memore di quello che è successo ai Romanov, e forse ha una certa simpatia per questo movimento, se non altro per la sua funzione anticomunista, antibolscevica. Ad ogni modo è avvertito che c'è la possibilità che si faccia una grande manifestazione violenta. Le violenze sono state tollerate fino a questo momento. Dal governo probabilmente sono arrivati ordini di voltarsi un po' dall'altra parte e lasciare che facciano, che tutto sommato non è sbagliato se queste camicie nere ripristinano un po' di ordine, visto che è difficile accollarsi la responsabilità politica di farlo da parte del governo. O ci daranno il governo o ce lo piglieremo noi calando su Roma. Le parole non possono essere meno chiare di così, insomma, sono del tutto esplicite. Per cui c'era da aspettarsela. Che cosa ne pensa chi è in carica in questo momento? In carica il governo Luigi Facta, ma forse non ci crede fino in fondo. Pensa che il linguaggio sia esagerato, che ci sarà una grande manifestazione, ma non tale da impensierire la forza pubblica. Si potrà intervenire e disinnescare questo problema. Forse non vuole andare fino in fondo. Comunque non c'è l'aria di grande preoccupazione nei confronti della marcia su Roma. I punti di un documento organizzativo della marcia su Roma sono i seguenti. Punto 1. Mobilitazione e occupazione degli edifici pubblici nelle principali città del regno. Quindi la marcia su Roma, che ufficialmente è avvenuta il 28 di ottobre, sarebbe dovuta avvenire qualche giorno prima, perché bisognava prima occupare le prefetture, occupare le poste di telegrafi, occupare le radio, occupare insomma le ferrovie, le stazioni, insomma i centri nevralgici delle città. Concentramento delle camicie nere a Santa Marinella, Perugia in particolare, Tivoli, Monterotondo e Volturno, per farle poi convergere verso il centro della città di Roma. Ultimatum al governo Facta per la cessione generale dei poteri dello Stato, cioè dimettiti e vediamo se il re decide di dare a me l'incarico di fare il nuovo governo. La presa di possesso ad ogni costo dei ministeri e in caso di sconfitta le milizie fasciste avrebbero dovuto ripiegare in Italia centrale e con una seconda ondata ritornare a Roma per prendere decisamente il potere. E qua c'è tutta l'indicazione delle zone in cui sarebbero passate forzando i blocchi della polizia. Non ci sarà bisogno perché i fascisti non troveranno praticamente resistenza. Tutto scatta il 26-27 di ottobre, secondo quanto stabilito. Questa per esempio è un'immagine dei fascisti riuniti intorno all'hotel Brufani a Perugia. Perugia era una di quelle città, in quanto vicina a Roma, dalle quali partire per assediare la città. Le altre città interessate a sommovimenti sono Pisa, Cremona, Firenze, e appunto l'attacco parte dalle città dove le amministrazioni locali simpatizzano per i fascisti, per cui quasi non è necessario sparare un colpo perché sono direttamente le autorità locali che spalancano le porte alle camicie nere. Immagini della marcia su Roma. È una colonna di giovani più o meno scanzonati, alcuni arrivano pure in bicicletta, altri in treno ma senza pagare il biglietto, altri arrivano a piedi, fanno dei tratti a piedi. Sì, infatti. Immagine appunto dell'accesso delle camicie nere verso la città di Roma, o Roma o morte, che ricorda un po' o fiume o morte, se vi ricordate prima, e ovviamente ricorda anche un po' il motto garibaldino. E qui c'è il grande dilemma di Vittorio Emanuele III. Luigi Facta è il presidente del Consiglio in carica e ha un governo in crisi perché i suoi ministri si vogliono dimettere. Però c'è questa emergenza, quindi viene riunito d'urgenza un Consiglio dei Ministri nottetempo, durante il quale si stabilisce all'unanimità di chiedere lo stato d'assedio, che è un decreto particolare con cui è possibile mobilitare le riserve dell'esercito per proteggere i palazzi del potere e le sedi istituzionali dall'arrivo di queste camicie nere che nel frattempo hanno già cominciato ad agire. Il re si trova in campagna, nella sua residenza toscana in campagna, rientra d'urgenza in città avvertito della situazione, preoccupato più della crisi di governo, dell'ennesima crisi di governo, che non dell'avvento delle camicie nere, anche perché Facta non è molto preoccupato e sembra rassicurante. Giunge a Roma alle ore 20 del 27 ottobre del 22. La macchina della marcia su Roma è già avviata, ma le camicie nere non sono ancora entrate a Roma. E avvisato da parte dei ministri della situazione, afferma che bisogna assolutamente agire e intervenire. Va a letto alle 6 del mattino del giorno dopo, quando arriva sulla sua scrivania il decreto firmato all'unanimità dal presidente del Consiglio dei Ministri, Facta con i suoi ministri. ministri, si rifiuta di firmare lo stato d'assedio. E qua si apre il grande dilemma, no? Qui vediamo Mussolini, Vittorio Emanuele III e Facta. Perché ha cambiato idea nottetempo, considerando che prima invece aveva dato una risposta positiva ed era fuori della prassi quella che il sovrano non controfirmasse un decreto firmato all'unanimità da un governo regolarmente in carica? E quindi le spiegazioni ovviamente sono interpretazioni che gli storici danno. Intanto ricordiamoci che Mussolini non ha partecipato alla marcia su Roma, è rimasto a Milano, le male lingue dicono perché si era preparato la via di fuga verso la Svizzera in caso di fallimento della marcia. Comunque quella sera del 27, mentre si poneva il dilemma al re, lui si trovava al Teatro Manzoni di Milano, ostentava sicurezza che la marcia su Roma avrebbe avuto successo e quindi si presenta spavaldo al pubblico. Questa è l'immagine invece del Teatro Manzoni all'esterno. La decisione del sovrano, abbiamo detto, che va nella direzione di dare a Mussolini l'incarico di formare il nuovo governo, cosa non scontata perché avrebbe potuto accettare le dimissioni del presidente uscente Facta, ma incaricare qualcun altro. Per un po' anche ci fu questo pensiero di incaricare una persona super partes e formare un governo che includesse un po' di fascisti, ma non un governo guidato da un fascista, considerando che il fascismo era una forza politica che aveva in Parlamento pochissimi deputati. Erano passati solo pochi mesi dalle elezioni del 21 e certo questa forza poteva essere cresciuta nel paese, ma non così tanto da costituire la maggioranza. Andiamo al dunque. Perché il re decise di non controfirmare e poi addirittura diede l'incarico a Mussolini di formare il governo? Queste sono le principali spiegazioni e interpretazioni che gli storici danno. Primo, la paura che potesse venir meno il sostegno dei militari. Abbiamo visto che molti fascisti erano ex combattenti, reduci di guerra. L'esercito forse era stanco di combattere contro i propri stessi eroi. Pensate ad Annunzio, pensate alla storia più remota, quella di Garibaldi. Si trattava di sparare ancora una volta contro, in questo caso, Mussolini, cioè una persona che aveva ben operato in guerra, e contro dei commilitoni. Forse ha avuto paura che l'esercito avrebbe disertato, avrebbe solidarizzato. Questa è una prima possibilità. Forse aveva fiducia nell'esercito stesso. In fondo quei ragazzi, quelle camicie nere, erano l'esercito di Vittorio Veneto. Quando Mussolini poi si recherà a parlare con Vittorio Emanuele III, gli dirà: «Sire, le porto la gioventù di Vittorio Veneto». Cioè siamo noi che abbiamo vinto la guerra, sono i ragazzi che hanno vinto la guerra. E quindi forse il re era grato, insomma, a quei giovani che si erano immolati per la patria e considerava che tutto sommato, rispetto a tanti politici politicanti, mettere alla prova questi giovani che avevano così ben dato prova di sé sui campi di battaglia non era poi così sbagliato. Forse aveva paura di scatenare una guerra civile, già c'era tanta violenza in Italia, e pensava che dando l'incarico di formare il governo a Mussolini si sarebbero spente le violenze fasciste e il paese sarebbe ritornato ordinato. Un'altra possibilità. Forse simpatizzava per i fascisti. Da quando Mussolini aveva strizzato l'occhio alla monarchia, tutto sommato si poteva pensare che una volta dati ai fascisti incarichi di governo si sarebbero molto calmati, si sarebbero moderati. Doveva essere un modo, quello della cooptazione dentro al potere, appunto, di riportare l'ordine senza troppa spesa. Oppure aveva paura dei fascisti che rivolgessero le armi contro la monarchia. Oppure cercava di giocare sul torbido, di prendere tempo aspettando che si definissero i rapporti di forza. Oppure ancora pressioni dinastiche, in ultima addirittura la pressione della moglie, che potrebbe essere stata a favore del fascismo, simpatizzante per il fascismo. Oppure questioni interne che riguardavano la concorrenza di altri membri della famiglia Savoia, che potevano spingere all'abdicazione e a tutto vantaggio appunto di altri membri della famiglia stessa. Si tratta però di interpretazioni, perché la certezza non l'abbiamo. Sta di fatto che Mussolini è incaricato di formare il nuovo governo, un governo che vedrà una netta prevalenza di fascisti o filofascisti. 5 ministri fascisti, 3 ministri filofascisti, anche se non direttamente iscritti al partito fascista, un nazionalista, 2 cattolici, perché i cattolici, nonostante quello che dice Don Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare, si schierano dalla parte del fascismo, anche su pressioni del Vaticano, dei vescovi, della Santa Sede. Quindi prevale l'anima conservatrice reazionaria dei popolari. Ricordatevi quelli che dicevano appunto che i cattolici avevano come prima missione bloccare il comunismo. Poi abbiamo 2 demosociali, cioè democratici, un liberale di destra e un demoliberale, quindi forze politiche più moderate, non dico di sinistra, ma diciamo più di centro. Mussolini si inchina al re e ha ottenuto quello che voleva. Però inizia non il regime di Mussolini, ma il biennio moderato, così è stato definito. Anche se in realtà fin da subito opera delle scelte, come per esempio legalizzare le camicie matrice nere, facendole diventare un corpo militare dello Stato, e già questo indica la sua volontà di proseguire nella direzione della dittatura. Il re acconsente anche a che le camicie nere il 4 novembre, cioè pochi giorni dopo, possano sfilare in maniera, come dire, plateale davanti all'altare della patria, di fronte alla tomba del milite ignoto, a testimoniare lo strettissimo legame ideale che c'è tra i valori della guerra e i valori del fascismo. Sono arrivato alla conclusione. Mussolini si presenta alla Camera dei Deputati, siamo al 16 novembre del 22, perché Mussolini aveva già la lista pronta dei ministri, quindi la mattina ha avuto l'incarico da parte del re di formare il nuovo governo e la sera ha dato la lista dei ministri, era già pronto, vedete che era il governo del fare, efficientissimo. Si presenta alla Camera dei Deputati per il discorso di rito e per ottenere la fiducia della Camera, perché siamo ancora all'interno di una logica parlamentare, anche se si capisce che molte delle consuetudini e delle regole dello Statuto Albertino sono state violate, perché è stato dato l'incarico di formare un governo a una forza che non ha vinto le elezioni, che ha una forza molto marginale all'interno del Parlamento, è stata provocata una crisi di governo attraverso una pressione extraparlamentare. Il discorso di Mussolini non è per niente accondiscendente, ma è estremamente violento e lascia già presagire il prossimo sviluppo in senso dittatoriale. Praticamente dice, con il famoso discorso del bivacco dei manipoli, dice che lui ha voluto fermarsi, ma che se lo avesse desiderato le camicie nere sarebbero entrate in Parlamento, lo avrebbero sprangato, e quindi i deputati e i senatori potevano andarsene tranquillamente perché non c'è più bisogno di loro. Per cui in questo momento Mussolini si presenta nell'aula non per ricevere la fiducia, e quindi se non dovesse riceverla se ne andrebbe, ma per fare un atto formale, per fingere di avere la fiducia, di chiedere la fiducia, quando in realtà lui governa con la forza delle sue 300.000 camicie nere. Lui dice 300.000, probabilmente molte meno. Lo leggiamo, poi lo commento brevissimamente e ci possiamo accomiatare. Signori, quello che io compio oggi in questa aula è un atto di formale deferenza verso di voi, per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza. Da molti, anzi da troppi anni, le crisi di governo erano poste e risolte dalla Camera attraverso più o meno tortuose manovre ed agguati, tanto che una crisi veniva regolarmente qualificata come un assalto ed il ministero rappresentato da una traballante diligenza postale. Ora è accaduto per la seconda volta nel volgere di un decennio che il popolo italiano, nella sua parte migliore, ha scavalcato un ministero e si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Cioè, questo è il governo del popolo, dice lui. Del popolo delle piazze, cioè delle camicie nere. Quale popolo? La parte migliore del popolo, cioè i giovani di Vittorio Veneto. E dice, fino a questo momento avete fatto le crisi di governo, le avete risolte per via parlamentare, senza mai consultare il popolo. Adesso il popolo è venuto qui a prendere con la forza quello che è suo. Il potere al popolo, più o meno questo è il senso. Però fa riferimento, dice che questa è la seconda volta che è avvenuto questo, nel volgere di un decennio, 22-12. Quando è che è avvenuto la prima volta? Pensateci, è avvenuto con l'entrata in guerra dell'Italia, perché il Parlamento era popolato da deputati neutralisti. Però, attraverso le manifestazioni interventiste di Mussolini e di D'Annunzio, alla fine, con queste pressioni e queste violenze, il Parlamento era stato costretto a votare l'entrata in guerra. Così come adesso sarà costretto a votare la fiducia al governo Mussolini. Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere. Cosa significa stravincere? Vuol dire abbattere il regime liberale e creare una dittatura. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non vi abbandona dopo la vittoria. Che 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, misticamente, perché è una specie di religione quella del fascismo, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Cioè avremmo potuto spalancare le porte della Camera, una Camera che è un ambiente inutile, dove si chiacchiera vuoto e non si decide mai niente di buono, potevo farla diventare il bivacco dei miei uomini. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Infatti dice, io ho fatto un governo di coalizione, sono stato anche generoso, perché dentro ci sono anche cattolici, anche liberali, certo non ci sono socialisti né comunisti, ma le forze moderate. Io tendo la mano. Vedete che Mussolini sembra dire, io sono un uomo moderato, ma quelli là fuori non sono tanto moderati. Vi conviene parlare con me perché io li tengo a freno, altrimenti quelli entrano. Ok, più o meno questa è l'intimidazione e la minaccia. Ho costituito un governo di coalizione e non già con l'intento di avere una maggioranza parlamentare, della quale posso oggi fare benissimo a meno, cioè governo anche minoranza, non importa, ma per raccogliere in aiuto della nazione boccheggiante quanti al di sopra delle sfumature dei partiti la stessa nazione vogliono salvare. Quindi fatevi fascisti finché c'è tempo, se amate l'Italia, altrimenti se sarete contro di noi prenderemo provvedimenti. Mussolini governerà rispettando le logiche parlamentari per cui si vota la fiducia, si vota ogni singola risoluzione per 2 anni, dopodiché ci sarà l'omicidio Matteotti, ci sarà la secessione dell'Aventino, Mussolini getterà la maschera e inizierà la fase della dittatura. Quindi a che cosa dobbiamo la dittatura fascista? A tutte queste cose che sono successe esattamente in quest'ordine. Diversamente sarebbe andata in un'altra maniera. Spero di aver soddisfatto la risposta. La storia, vedete, è molto complessa, ma insomma l'abbiamo raccontata per sommi capi.